Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
Sono un ribelle, mamma.
Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Non è per farti male, dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici. Parla forte, non capisco cosa dici. Sono un ribelle, mamma. Vai a letto, non sta sveglia nella stanza. Vediamo, torna pure a letto, domani arrivo, ok, te lo prometto, e per favore stira la maglietta, c'è un concerto, mi serve quella rotta, ricorda di comprarmi dei calzini.
Molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero zero, ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina,
non si poteva entrarci dentro,
perché non c'era il pavimento, ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva pensare in più, perché non c'era quasi così,
ma era bella, bella davvero.
Buonissimo pomeriggio a tutti voi e tutte voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi di tutto il mondo. Lunedì 20 gennaio 2025, come state? Allora, quest'oggi non sono da sola, sono in compagnia. Come vi avevo annunciato lunedì scorso. Se riconoscete così qualche sigla, più o meno avete capito di cosa parliamo. Allora, io sono qua in compagnia di Enzo Tripodina. Ciao Enzo.
Ciao.
Buongiorno, buon pomeriggio a te. Sono molto contenta di averti ospitato perché, insomma, Enzo è un appassionato di anime, di manga, di sigle e tanto altro, insomma. Adesso poi ce lo racconterai. Molto generico, poi piano piano andiamo così nel profondo.
ただ一輪の花のために
Quest'oggi faremo così una trasmissione un po' generica, partendo un po' insomma dagli anni 70, fine anni 70, e ripercorrendo insomma un po' il percorso di canzoni, musiche, un po' di ricordi dell'infanzia, direi, perché insomma tutti i cartoni animati che guardavamo quando eravamo piccoli ce li ritroviamo quest'oggi attraverso le loro musiche, le loro storie e veramente tantissime così collaborazioni, collegamenti tra autori, artisti, anche disegnatori ovviamente. Beh, molti ragazzi quest'oggi sono appassionati di manga, stanno ritornando moltissimo rispetto a una volta. Devo dire che vado in libreria un angolo sempre esso dedicato ai manga, a parte insomma quelle specializzate, però sono ritornate tantissimo adesso anche in edicola, rieditano i vecchi manga, e quindi anche noi così cavalchiamo quest'onda e proviamo insomma a raccontarcela. Bene, allora la prima domanda, Enzo, è quella grande classicone di domanda, è quella: da dove arriva questa tua passione? Perché tu non è che lo fai di lavoro, è una tua passione. Com'è nata?
Credo che io sono stato uno dei tantissimi che ha avuto la gran fortuna, il grande post 4 aprile 78, io c'ero, la data storica della prima trasmissione di Goldrick, che tra l'altro siamo quanto mai attuali, perché la RAI ha appena finito di trasmettere il nuovo Goldrick con successi anche abbastanza inattesi di pubblico, e la prima tranche ha superato il milione di spettatori in prima serata nell'Epifania, e soprattutto ha annunciato che tra marzo e aprile, qualcuno vocifera proprio 4 aprile per mantenere la storia, la RAI farà vedere tutta la serie storica di Goldrick. Tutto nasce da Goldrick, che è stato il primo cartone animato ad aprire il varco per questa pseudo invasione televisiva, anche se i puristi potrebbero dire sì, ma c'era stato Heidi 2 anni prima, e anche Barba Papà e Vicky il Vichingo sono co-produzioni con il Giappone, ma niente faceva prevedere quello che invece è stato l'effetto dirompente di Goldrick, che ha creato una Goldrick o Mazinga generation.
Che Goldrick e Mazinga però sono diversi, che io me li confondo sempre, e invece allora, sono abbastanza simili, cioè nel senso che sono due robot diversi.
Sono tre robot, perché i Mazinga sono due.
È vero.
Ma che hanno avuto la fortuna, sfortuna, di vivere una vita parallela al contrario. Nel senso che Goldrick, quando arriva il 4 aprile del 78, era stato uno degli ultimi prodotti giapponesi, era partito il 5 ottobre del 75 sulla TV, la Fuji giapponese, per finire nel febbraio del 77, quindi la distanza solo di un anno dalla sua fine, ma è stato tra virgolette ideato / creato / disegnato dalla stessa mano che ha creato i due Mazinger precedentemente, solo che in Italia sono, poi su questo ci sarebbe da aprire una lunga parentesi, perché proprio Goldrick è un coacervo, un insieme di talmente tante paternità e talmente tante idee diverse, che forse è proprio quello che non si può definire totalmente di Gonagai. Ma Gonagai, questo illustre mangaka, disegnatore giapponese, nato esattamente un mese dopo l'esplosione della bomba atomica di Hiroshima, il 6 settembre del 45, è un parallelo che fa pensare, e che fa pensare a tutte quelle esplosioni a mo' di fungo che ci sono nei vari cartoni, che non sono solo simboliche. Comunque lui l'aveva creata in Giappone nel 72, a dicembre del 72 nasce con una sua idea mentre è in autostrada bloccato, dice: pensa se la macchina potesse alzarsi, avesse dei piedi come un grosso robot per potersi muovere. E da lì nasce l'idea del primo primo robot pilotato dall'interno. Da lì poi dopo Grande Mazinga e Goldrake. In Italia viene scoperto Goldrake, c'è il boom, oltretutto c'è il boom delle televisioni private che sono esplose proprio in quel momento, i cartoni animati sia per il rapporto lira-yen sia per un prezzo specifico costavano poco, meno dei film o di telefilm americani, per cui c'è la corsa ad andare a prendere 25 anni di produzione di cartoni animati giapponesi che venivano in Giappone originariamente trasmessi una volta a settimana come le serie americane adesso, invece a colpi di trasmissione quotidiana senza badare all'ordine, per cui per chiudere il cerchio sulla tua domanda, noi abbiamo visto prima Goldrake, poi il Grande Mazinga e per ultimo Mazinger Z, che nel gennaio dell'80, giusto pochi giorni dopo la fine di Goldrake, sembrava ben più misero, anche perché era una creatura di 3-4 anni precedenti, quindi era il prototipo, era molto ingenuo per un pubblico probabilmente anche un pochino più bambino rispetto a quello di Goldrake.
Abbiamo dato due aneddoti su Goldrake, adesso vorremmo proprio farvi ascoltare la sigla.
E questa credo che chiunque, anche chi non abbia visto una puntata di Goldrake, la conosca. Direi nessun'altra parola, falla partire.
Bene, siamo partiti da questa bellissima sigla. Ovviamente vi abbiamo fatto così tornare in mente un sacco di ricordi incredibili. No? Quanto l'abbiamo cantata questa?
Tantissimo. Ma guarda che questo è proprio il desiderio del suo autore, il maestro Vince Tempra. Quante volte abbiamo sentito dal Festival di Sanremo, conduce l'orchestra, dirige l'orchestra Vince Tempra. E io ho avuto la fortuna di incontrarlo in un recital a teatro basato totalmente sulla musica nella musica nel cinema. E quando alla fine mi ha concesso una lunghissima intervista, siamo stati 40 minuti, lui era sconvolto di un fenomeno che non finisce mai. Diceva: come quando io ero in tournée con Guccini e durante i concerti di Guccini ci chiedevano UFO Robot e al maestro Guccini dava fastidio enorme, alla stessa maniera io ho fatto un recital stasera di 2 ore e mi viene a chiedere sulle sigle. Eppure poi si è sciolto un pochettino e dice che lui ha capito nel tempo l'importanza. All'inizio sembravano dei compiti semplici, per cui quando gli hanno dato il compito, guarda, è arrivato questo cartone giapponese, gli hanno fatto vedere delle videocassette in bianco e nero, lui non aveva tanta idea, ha detto: provo a rifarmi alle trombe di Rocky, all'inizio del primo Rocky, però voglio qualcosa che sia cantabile, come mi dicevi tu, da tutti. Non voglio un solista riconoscibile, infatti c'è una sorta di coro, sì. E in questo mega gruppo c'era gente importante. Fabio Concato, ci ha partecipato Rossana Casale nei cori, ci ha partecipato Marco Ferradini di Teorema, altri personaggi molto importanti. Ma la cura musicale era incredibile, senza poi andare alle parole. Il compianto Luigi Albertelli, che purtroppo è mancato da poco, da un paio d'anni, era la sua spalla. Ma loro hanno creato qualcosa di serio, tant'è vero che il giro di basso della canzone finale Shooting Star in inglese è uno dei giri di basso ancora adesso più famosi. Ma perché? Perché Ares Tavolazzi è stato uno dei bassisti più importanti dell'epoca. Venivano fatti in velocità, sicuramente sì, ma venivano fatte bene. Probabilmente c'è più cura, c'è stata una maggior cura sulle sigle che non sul doppiaggio, su altri particolari.
Sì, sì, sulle sigle sì di quegli anni, però, perché poi mi ricordo quelle che arrivarono dopo, Cristina D'Avena,
Allora lì
non lo so, lì già
dovresti avere 10 trasmissioni.
Musicalmente non
ci
lo
sono
so,
tre elementi che vanno tenuti in campo.
Me le ricordo meno belle, ecco.
Uno perché è questo.
Anche se ce l'abbiamo in testa, io comunque me le canticchio.
Ce l'hai in testa, ma c'è un effetto ripetizione, perché sia come sono state strutturate per volere della, anche lei morta da poco, della Valeri Manera, che era quella che nella Fininvest gestiva tutto in maniera maniacale, tagliando, censurando eccetera, sia per il fatto che affidarle quasi esclusivamente, almeno all'inizio, alle voci di Cristina D'Avena, le ha finito per stereotiparle. Però non era più l'epoca dei 45 giri. I 45 giri io l'ho vissuti sulla mia pelle, e sono stati una cosa interessantissima, importantissima, fino al massimo all'82, 83 già stavamo finendo, nell'84 c'era più nulla. E questo è perché il 45 giri viveva di vita sua, sì. Cristina D'Avena è legata ai CD, è un'epoca CD, diversa,
certo. E intanto sento il sottofondo, lo alziamo.
Perché attaccato.
Intanto, prima di continuare la nostra chiacchierata, vi ricordo che potete mandarci un messaggio, considerazioni, domande, insomma tutto quello che volete al 346-6673-263. Siamo qui in compagnia di Enzo Tripodina a parlare, insomma, di sigle, di cartoni animati fino agli anni 70 che, insomma, ci ricordano proprio le nostre, i nostri pomeriggi, credo. Tornati da scuola, ci attaccavamo lì, insomma, il pomeriggio.
Sai cosa c'è di particolarissimo? Adesso mi hai fatto venire in mente un'immagine. Alla stessa maniera come a me è successo così, noi avevamo la moquette nella stanza dove vivevo io, quindi il Goldrake, io e mia sorella più piccola, lo guardavamo a pancia in giù nel piccolo televisore arancione, tipo Magno Dean, roba del genere.
Ma di quelli bombati.
Bombati. E con i 45 giri noi cominciavamo a farci le nostre hit parade. Avevo il mangia dischi rosso.
Bellissimo.
E poi cominciavamo a prendere la paghetta di allora, io la spendevo totalmente in 45 giri. E dopo un po'
ce l'hai ancora quello?
No, purtroppo.
Mannaggia, ma sai che io lo cerco, lo vorrei ritrovare.
E a un certo punto pensi di essere troppo grande, ho addirittura regalato i primi 45 giri a un ragazzo più piccolo, perché chissà lui servirà. No, no, non so che fine abbiano fatto. E poi, certo, la gente finisce per ricercarseli e riprenderseli tutti.
Sì, assolutamente, perché ogni tanto, anche quando vai ai mercatini così, se ne trovi uno, guarda, è una fortuna, no?
Ma anche le copertine
anche
erano
perché,
qualcosa,
insomma,
di bello.
Noi i vinili, cioè comunque i 45 li puoi ascoltare, però quell'aggeggio lì fantastico che era, come poi è arrivato il Walkman, o c'era già il Walkman?
Sì, non il Walkman è arrivato, no, più tardi, a metà degli anni 80,
più tardi, 83-84. Come era quello lì, era, cioè, prima del Walkman, quindi avevi questa borsetta dove mettere, no, fantastico. E tu ne hai 45, dicevi, poco ormai,
pochissimi. Io mi sono convertito al CD,
anch'io,
però ho partecipato a diverse associazioni che sono talmente amanti di questo, per cui tutto quello possibile è stato ripubblicato, tant'è vero che anche alcune delle canzoni che stiamo ascoltando sono di CD che sono stati rimasterizzati molto recentemente per mettere in ordine progressivo in base ad uscita in Italia, e al punto tale che addirittura si è scoperto che persino la sigla originale di Heidi, la Rai l'aveva persa, quella che ha messo sul 45 giri non era quella originale della trasmissione, solo recentemente si è trovato.
Ah, sì, questo l'ho letto.
Si è trovato veramente la fonte originale da cui poter tirare giù.
Invece mi dicevi che sotto questo pezzo, che era quello di Gigi Robot, c'era un aneddoto.
Sì, è molto molto importante. Se tu vuoi far ascoltare alcuni secondi della, aspetta, ti dico quale, della decima. Mm-hmm. Questa canzone qua.
Adesso noi abbiamo questa in sottofondo.
Allora, qui partiamo intanto sul secondo. Questo è Downward. Downward, che fu una sorta di esperimento, perché sulle riviste trovi che andò in onda solo nella primavera del 79, quindi nel 78 in teoria sarebbe arrivato solo Goldrake. Invece, in un contenitore che aveva un nome diverso, per cui sulle guide TV non si trova, hanno cominciato a fine novembre del 78, il giovedì sera, a trasmettere di prova un episodio. Ne hanno trasmessi solo 3 o 4 di questo cartone che si chiamava Downward. Poi, visto che è avuto successo, l'hanno poi trasmesso integralmente a partire dal febbraio. Qual è la particolarità? Veniva trasmesso su una TV che si chiama Telenova, che era curata dall'edizione Paolina, quelli che fanno il giornalino anche,
sì,
che
sì,
usciva.
Ancora esce ancora, devo dire.
E uno dei dirigenti importanti era il papà di questa Veronica, che canta le sigle iniziali e finali, che non è altro che Veronica Pivetti, showgirl, attrice, sorella dell'Irene politica, per cui c'è un mondo che emerge nel suo piccolo, e anche questo che poi ha avuto pochissime ripetizioni, quello di Dunward, perché è un robot non robot, comunque sia ha avuto questa sua particolarità.
Ma vogliamo ascoltare la 10?
Sì, anche perché ci sono, vale la pena per più di un motivo.
Allora tu di qualcosa che arriva.
Allora questa canzone comincia con Corri ragazzo laggiù, quindi credo che la conoscano tutti, ma non so se tutti abbiano mai ascoltato questa versione.
Laggiù, vola tra lampe di blu, corre in aiuto di tutta la gente, dell'umanità. Corri e va, nella terra voleva, tra le stelle tu che vuoi diventare Gipa, cuore acciaio, Gipa, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Sì, dalla terra nascerà la forza che ti attaccherà. Noi restiamo tutti con te perché tu sei G. Quando domani verrà il tuo domani sarà, con i tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità. Corri e va, nella terra voleva, tra le stelle tu che puoi diventare Gipa, cuore acciaio, Gipa, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Arriverà una nemica civiltà. Noi restiamo tutti con te perché tu sei G.
Avete sentito? Se dallo spazio arriverà. Ma come? Ma G che è sulla Terra. E noi conoscevamo Se dalla Terra arriverà, perché forse l'originale è questa?
Bellissima. Qualcuno scrive appunto figa questa versione di Gig.
Ma
veramente.
Abbiamo sentito due canzoni stupende, però con ritmiche completamente diverse. Tra parentesi, ho detto prima, avete sentito Se dal passato arriverà, perché una delle particolarità è che La regina è mica e Il regno è mio arriva dal passato del Giappone, non dallo spazio. Ma perché questo? Perché Gig fu trasmesso nella primavera del 79 sul neonato Canale 5. Il distributore della sigla, detto Mariano, non credeva tantissimo in questa cosa qua, per cui non la stava promuovendo. Un giorno telefona al suo distributore, al suo grossista di Roma, e gli dice: senti, ma io ho tra le mani questa sigla, un certo Gig, pensi che potrebbe piacere? E l'altro fa: ma come, ce l'hai tu? Ne voglio 60.000 copie per domani. E fu comunque in ritardo per fare questa cosa. Tra l'altro ci misero uno dei tre generali della regina nemica, non l'immagine di Gig sul 45 originale, forse hai l'immagine qui, eccolo qua. Mentre nel frattempo quei furboni della RC, sì, è uno dei tre generali,
così, fatto di pietra.
E dall'altra parte qualcuno più furbo all'RCA, nel lato B del grande Mazinger, mise una loro versione dei Super Robots. Avete sentito all'accento anche inglese di Douglas Mackin, di una Gig in una versione altrettanto bella, diversa. Non è la versione del compianto Roberto Fogu in Arte Focus, ma è una versione che è bella alla stessa maniera. E tra l'altro, altro aneddoto, per molto tempo si pensò che l'originale, quello che abbiamo sentito per secondo, fosse cantato da un giovanissimo, direi quasi lattante, Piero Pelù. Non è vero, era troppo giovane, non l'ha mai fatto, ma alla fine è stato costretto anche lui, e quindi in anni recenti, solo nella versione digitale di un suo disco, ha fatto anche lui una versione rock, che vi invito ad andare a cercare, di Gig, che parte molto piano e poi esplode come una bomba rock, che è una terza versione che avrebbe avuto dignità d'essere.
Però che l'ha cantata poi dopo.
Assolutamente sì, non è una sigla, ma meno male, non era. Però a quel tempo, adesso non ci sono più fake news, stiamo tranquilli, ma a quel tempo ce n'erano tantissime, più che altro allora era ignoranza, adesso non saprei.
Beh, adesso abbiamo in sottofondo la Pivetti.
La Pivetti, anche qui questa è un'altra particolarità. Il disco aveva una sigla iniziale, una sigla finale. Normalmente sulla sigla finale non si spendevano tante energie, ma queste erano le sigle quasi di pari valore, per cui al bambino che ero io dell'epoca arrivo da imparare a memoria tutte e due, a parte che lì si imparava a memoria un pochettino tutte, insomma, senza dubbio.
Allora, adesso continuiamo ad ascoltare. Questa è sempre lei.
Questa è la sigla finale di cui si parlava. La prima era Danguard, la seconda Danguard al decimo pianeta, e per l'epoca era decisamente una novità. Diciamo che da un punto di vista compositivo, se posso esprimermi senza offesa per nessuno, era più pensata per un pubblico più bambino che per altri, forse a differenza di quello che viene dopo.
Ce ne parli o l'ascoltiamo prima?
Comincio a parlarne perché è interessante. Poi c'è una canzone, senza nominarla, c'è una canzone che tra i suoi protagonisti, non solo in fase compositiva ma anche in fase canora, ha uno dei più grandi parolieri, qualcuno che scrisse le parole per Il ragazzo della via Gluck, per tantissimi altri alti successi, che chiamato in questo grande bailamme giocoso che erano le velocissime registrazioni per le sigle, disse: no, le armi di questa canzone le voglio cantare io. E la sua voce si scoprì che era bella quasi quanto i suoi testi.
Andiamo a sentire.
Andiamo a sentire.
Mozzico. Mozzico.
Mozzico. Crema. Il regno delle tenebre del male. Dalla fortezza della scienza.
E intanto ci arrivano dei messaggi che tra poco andremo a leggere. 17:48 minuti, siete sempre all'ascolto di Sono Ribelle Mamma, quest'oggi in compagnia di Enzo Tripodina, proprio per parlare di anime, di manga, di sigle, di cartoni animati.
Quando udrai un fragor a 1000 decibel, su dal cielo piomberà Mazinger, veloce distruttore come un lampo, un'onda scampo. Odia la paura, non conosce la pietà. Altola, falsità, fermati malvagità. Su di voi, avvoltoi, c'è Mazinger. C'è Mazinger.
Allora, un ascoltatore ci scrive, tra l'altro quella di Jig, quindi parlando della sigla precedente, due prima, è un adattamento dell'originale giapponese che è identica. Poi scrive, secondo me hanno cantato in italiano sulla base giapponese.
Sì e no. Sì, la prima parte, complimenti per l'orecchio, e anche quella che stavate ascoltando di Mazinger Z, ci torneremo, appartiene forse più o meno a questa categoria. No, non è vero il processo, perché il maestro Chumei Watanabe fu il creatore di questa sigla, come quelle anche di Mazinger, e non a caso in italiano tutte e due sono state portate con la melodia originale. Ma il lavoro che Detto Mariano, lo stesso di Jig di cui si parlava prima, fece su questo è importantissimo, e anche nel cantare non solo abbiamo citato il compianto maestro Roberto Fogu, ma i cori dei fratelli Balestra dietro, quelli di Daitan 3, quelli di Starzinger, sono totalmente una modalità differente, per cui 51% ragione al messaggio, ma assolutamente l'adattamento è una cosa importante, e su Mazinger ancora più importante. Ma se vogliamo, forse se siamo fortunati riusciamo a trovarla la versione giapponese.
E vabbè, adesso ci proviamo. Eccola.
Fantastico.
Ore ga yametara dare ga yaru no ka. いろはにはげんじん殲滅だ走れバンバンババン走れバンバンババンビッグシューター風よりはやいベルアバンバンバンバンベルアバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバ 府の威力だ。
Come hai visto, al di là della stessa vocalità, completamente diverso, è proprio molto giapponese, molto kawaii, molto carino, no? Questa idea, al punto tale che questa canzone, nella questa maniera, fu utilizzata per uno spot giapponese, credo della Renault Clio, se non vado errato, ancora attorno al 2014-2015, sempre del grandissimo Anison compianto Ichiro Mizuki, che poi spiegheremo dopo come abbiamo scoperto essere uno dei tre padri della canzone. Delle sigle giapponesi dell'epoca.
Le Anisong.
Esattamente.
Ecco, sì. Ti dicevo io appunto prima che ho fatto una puntata su questo, pur conoscendo quasi un tubo, ma mi incuriosiva questa cosa di queste band, ma anche pop.
Perché c'è un'evoluzione dietro.
Sì, sì, che cioè proprio fanno apposta, vabbè, anche queste insomma erano apposta sigle per i cartoni animati, però anche ora, tuttora, continuano questi gruppi giovani a fare queste sigle,
ma guarda,
chiamate appunto Anisong, che io non pensavo.
L'animazione giapponese televisiva nasce nel 63 con quello che viene chiamato Atom dal braccio di ferro, Astro Boy in Italia, ma all'inizio anche in Giappone passa per un prodotto puramente infantile, per cui anche le sigle sono prodotti molto onenie o cose della tradizione molto lente, ma dove non c'è un investimento. E e proprio con Mazinger Z, che cambia totalmente, anzi, visto che hai il disco lì, dovrebbe essere la quinta, così ci sei, di quello giapponese, e con Mazinger Z si crea l'industria del disco, al punto tale che poi questo si riflette sulle nostre economie. No, lì non l'hai messo, sul 5 quello giapponese. Dicevo, si crea al punto tale che il disco diventa un bene a sé stante dal cartone.
Sola ni sobieru kurogane no shiro super robotto Mazinga Z 無敵の力は僕らのために正義の心をパイルダウン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだプレストファイヤーマジンゴーマジンゴーマジンガー
Questa ha dato via all'origine, anche perché invece di esserci solo una sigla iniziale e magari una sigla in finale, c'erano 3, 4, 5, 6 insert song, delle canzoni specifiche per quando esce l'apparato che permette di volare, per quando una canzone per il robot femmina, una canzone malinconica, e poi hanno creato le BGM, le background music, le musiche di sottofondo, quelle che noi abbiamo sentito tantissime in Goldrake, in Jig, e ce ne siamo innamorati senza sapere che stavamo ascoltando della musica giapponese. Da lì in avanti, tutto il periodo dagli anni 70 agli anni 80 è stato basato con un uso incredibile delle orchestre. Normalmente i maestri, sembra che ci sia la legge del 3, come 3 sono i grandi cantanti, 3 sono stati i grandissimi maestri. C'è stato Kikuchi, che è il maestro che ha fatto le musiche di Goldrake giapponesi e quelle di Getter che non abbiamo ancora sentito, o del Yamato che per noi è Star Blazer. C'è Chumei Watanabe, che abbiamo sentito in Jiga e Mazinga, che ha fatto molte delle musiche per Ichiro Mizuki. E poi c'è un terzo Watanabe, Tadeo Watanabe, che fece i robot alla fine, fece Gundam, fece Zambot 3, Daitan 3, robot in cui la componente femminile era anche più marcata, anche come pubblico, perché lui veniva da Kationi, da Candy Candy, da tutta una serie di serie di animazione per un pubblico più all'inizio più femminile. Però dagli anni 70 agli anni 80 abbiamo questo. Negli anni 80 cambia la musica, arriva il pop, arriva in tutto il mondo, per cui è ovvio che c'è questa evoluzione anche nelle sigle giapponesi.
Sì, sì, anche nelle nostre, direi. Come cambia la musica negli anni, per le altre canzoni cambia anche, penso, nelle sigle, no? L'abbiamo sentito.
Dokuro wa bado no shirushi, sekai o aku ni someru mono, sanase捉えろロボット刑事ロボットその名はケイケイロボット刑事ケイ
Uno per tre e tre per uno perché allerta e pieni di brio. Seguiamo la scia, se un meganoide ci spia. E il MacPetro ci porta nell'occhio all'avventura, verso l'ignoto corre fa come un fulmine e in aria si trasforma in un robot che ha un'arma all'energia solare che è invincibile. Titan, Titan, arriva già il nemico, scatta, ma tu ci sei amico, Titan, evviva Titan.
Grandissima base funkettona, questo basso è sempre insomma prepotente, direi.
E d'altronde le mani sapienti, mani, le sempre idee lui. Musicali di Vince Tempra con le voci dei fratelli Balestra. Ma questa è una canzone che noi a Torino con questa canzone abbiamo un legame doppio, triplo, se posso.
Vai, vai.
Non so se qualcuno, due o tre degli ascoltatori, ha in mente quel gruppo poco famoso dei Subsonica, soprattutto qui a Torino, quel grandissimo gruppo. E devo dire che è un ricordo che...
io non l'adoro, però... sono sono gusti,
assolutamente non si discute sui gusti, però almeno sulla rilevanza musicale penso che sia, anzi anche con la loro cultura portata a Torino sulla musica abbiano fatto tanto. Comunque nel loro primo disco il bassista fondatore, il mio caro amico Pier Funk, Pier Paolo Peretti, mi disse: vieni al concerto stasera al Gabrio che c'è una sorpresa per te. E quando fecero partire Cose che non ho, che è del loro primissimo album, lo mixarono con proprio una parte molto lounge, molto particolare di Daitan 3, e la cosa mi stupì moltissimo, mi piacque molto. D'altronde poi ne capì il senso, perché sia Samuel che Busta, il tastierista, erano fuoriusciti precedentemente dagli Amici di Roland, che forse è una delle cover band dei cartoni animati tra le primissime, tra le più importanti d'Italia.
Sì, ce le ricordiamo, faceva abbastanza anche insomma ridere, no? Erano simpatici.
Sì, però tenevano il palco.
Però sì, assolutamente. Io sul tavolo vedo anche un libro, un libro bellissimo che si chiama Anime, con un personaggio,
l'Astro Boy di cui si parlava prima,
conosciutissimo, bello datato questo libro, dove penso sia la tua Bibbia questa.
Bravo, hai rubato, senza offendersi nessuno, per me è una Bibbia ed è un libro storico, e senza offesa per nessuno dei grandi saggisti che nel tempo hanno scritto, Massimo Nicora, se vogliamo Marco Pellitteri o altri, questo dei K-Boys, Anime, è il libro che ha cambiato per la seconda volta la mia vita. È uscito all'inizio del 92 è un libro che raccoglie un lavoro mastodontico, tutte le pubblicazioni nelle televisioni giapponese dal 63, dal momento della nascita, anzi con qualcosa precedentemente per i prodromi, fino ad arrivare all'88. Ma perché è così importante? Può essere un tassello come un altro. Perché leggendolo approfonditamente, oltre a scoprire che le serie televisive andavano tutte in onda una settimana per creare attesa e dipendenza, scoprì che determinate serie si concatenavano. Finita Mazinger Z cominciava Grande Mazinga, appena finita Grande Mazinga è cominciato Goldrick, così per 5-6 anni consecutivi. La domenica alle 19 il bambino giapponese sapeva che non poteva avere altri impegni perché doveva stare collegato su Fuji TV a guardare il suo cartone. E poi ho scoperto che non era un'eccezione ma una regola.
Questa è una dipendenza.
Sì, ma si è scoperto una vera industria, e lì, da lì la voglia di andare a scoprire chi ha fatto cosa, perché i collegamenti, la parola sana, perché poi scopri che le migliori canzoni le cantavano le stesse persone, le avevano composte gli stessi compositori, che i cantoni più importanti le ha trasmessi la Toei Animation piuttosto che la Tatsunoko, quindi alcune case più importanti di altre, per cui nulla è diventato casuale, tutto assunto una sorta di collegare i puntini come la settimana enigmistica, ed è apparso finalmente un quadro fantastico.
Ricorda che allievi fedeltà, la donna è più dolce ma sa anche punire, e l'uomo più forte può pure soffrire, ma in due si può dare più in alto che mai.
Che mai, come cecchi, magnetico robo cecchi, magnetico robo cecchi, si avvita nel cielo le braccia sue, si salta nel cielo le gambe sue, il cielo si forma il suo corpo ed ecco cecchi, cecchi.
Prima nel casino delle sigle ci siamo persi poi il messaggio dell'ascoltatore che ci aveva scritto e aveva proprio detto questo. Oh già, sottolineerei anche il rispetto filologico per l'originale, che non è cosa da poco, parlando appunto dell'originale di Gig.
Assolutamente, questa è una cosa importantissima che qualcuno in passato ha voluto far passare come poco lavoro, ma uno, come ha detto Mariano, che è responsabile di moltissimi dei 45 giri del clan di Renno Celentano, di molte colonne sonore, grandi magazzini e altro, non faceva mai una cosa per caso.
E lo stesso dice: solo robot? Immagino di no. Sicuramente no, ma c'è veramente tanto, un mondo che comunque ritorneremo.
Assolutamente.
Possiamo fare comunque, anche perché sono 18:09, possiamo fare una parentesi rispetto ai non robot, se vogliamo, se no andremo alla trasmissione successiva, perché oggi non c'è molto tempo. Quindi oggi parliamo di robot, direi.
Mi soffermerei sulla canzone che è appena finita, Jakin, che è un robot passato in secondo piano come trasmissione televisiva, anche perché lo faceva i canali tipo Odeon, Euro TV, quei canali ormai non è passato né su Rai né su Fininvest, è già una trasmissione un pochino più di nicchia. Ma questa sigla ci ha permesso di conoscere un altro artista pazzesco, che è Vito Tommaso, un altro artista nel mondo della musica italiana, artista di una marea di successi, che per qualche anno si è prestato alle sigle. E lui arriva col fratello dal quartetto di Lucca, che è stato forse il quartetto jazzistico più importante del dopoguerra. Quindi musicalmente il giro di basso che c'è in quella canzone e la stesso assolo di tastiera dopo sono dei pezzi che sono staccati completamente da quello, ci portano a un qualcosa di incredibile. La cura musicale è pazzesca, e per cui di ci fatichiamo a non sottolineare un pezzo rispetto all'altro. Vito Tommaso, come detto Maria, purtroppo sono due dei personaggi che vengono messi sempre in secondo piano, perché si parla giustamente dei fratelli Balestra, degli Oliver Onions, di cui abbiamo fatto qualche accenno prima, cioè i fratelli De Angelis, Sandokan, Orzoway, per non perdere qualche altra cosa importante, di cui forse questo potremmo passarci perché su questo siamo armati, piuttosto che abbiamo parlato ovviamente del discorso di Vince Tempra, Albertelli, ci sono i Cavalieri del Re, che per ora non abbiamo ancora sfiorato perché nascono leggermente più tardi, però Vito Tommaso e Detto Mariano hanno dato un qualche particolarità di contributo che mancava di brutto.
Guarda, è finita quando hai finito di parlare te, pensa che coincidenza. Cosa vogliamo ascoltare adesso?
Se vuoi io posso...
qua.
Siamo partiti da Vince Tempera e oggi è una puntata che forse gli appartiene a lui e al compianto Albertelli, per cui la canzone che sta per arrivare è di un altro robot che ha avuto più successo in Italia che in Giappone, ma anche in Italia solo all'inizio, perché arrivò alla Rai dopo Mazinger Z, per cui trasmissione, la canzone era bella e il lato B forse addirittura più bello del lato A. Abbiamo voglia di ascoltarli tutte e due? Poi sì.
Sono i moschettieri degli immensi cieli, sono quattro amici dalla guerra uniti. Una sola legge sempre li protegge, lotta per il bene, tutti insieme vincerai. Eroi, eroi, eroi del cosmo, i grandi eroi che lottano per noi, quando i moschettieri scattano leggeri, trema anche il nemico più potente ardito, schermi e raggi laser non li san fermare, megatroni e ioni non li colpiranno mai. Eroi, eroi, eroi del mondo, i quattro eroi che rischiano per noi, per noi. Eccoli, eccoli, Astro Robot. Eccoli, eccoli, Astro Robot. Spenditi, spenditi, Astro Robot. Spenditi, spenditi, Astro Robot. Eccoli,
Non c'è forza nella galassia che possa fermare l'anima di Astro Robo. Tutti per uno e Astro Robo per tutti. Eccoli, eccoli, Astro Robo, bravo!
Eccoli, eccoli, Astro Robo,
bravo!
Eccoli, eccoli, Astro Robo,
bravo!
Splendidi, splendidi, Astro Robo,
bravo!
Splendidi, splendidi, Astro Robo,
bravo!
Sono scintille, mandano faville, hanno un ideale, condannare il male. Quattro nello spazio, sono un unico robot. Eroi, 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 per noi supereroi, si uniscono per noi, per noi.
Ecco, Astro Robot, una sigla che credo che chiunque, quando l'ascolti, se l'ha vista almeno una volta, gli viene di canticchiarla. Ma io che collezionavo e facevo la mia hit parade di 45 giri, sono rimasto sconvolto dalla bellezza del lato B. E ve ne facciamo sentire un ascolto.
Per noi a formare per incanto un invincibile robot, tutti insieme nell'assalto per un unico trofeo. Non c'è mostro che resista al galattico rodeo. In mezzo ai guai, chi si mette contro i quattro non può raccontarlo mai. Più forte di un ciclone sei tu, Astro Robot, che razza di campione.
Il cantante di entrambe le sigle è Vincenzo Polito, che per a molti dirà poco, ma che poi no, forse non vi siete accorti di aver ascoltato anche sotto mentite spoglie, perché Mad Desire, per esempio, di De Niro, che non sapeva cantare, ma è ormai è un segreto svelato, la voce originale era proprio di Silvio Pozzoli. Poi la sua voce venne presa anche da Tom Hooker, fino a che poi Dan disse di aver imparato a cantare, quindi non sappiamo se le canzoni successive fossero le sue. Ma a proposito di canzoni, di gruppi strani, eccetera, se noi vi diciamo Super Band non vi viene in mente molto. Ma visto che tra le richieste c'era anche una sigla.
Sì, un ascoltatore ci ha scritto, ma Phantamen invece?
E Phantamen invece appartiene ai Super Robots di Douglas Making, senza essere stata prodotta da loro, e in una colonna sonora di molto rare, molto particolare, il cantante Douglas Making, i Super Band, a voi l'ascolto.
C'era Atlantide, si sa, ma nessuno sa dov'è. Ma c'è un uomo forte con un nome fantastico che sa volare, sa lottare e tu ti aiuterà. Phantamen,
giustizia lui farà. Phantamen,
ecco in viaggio sotto Steel, Mary e Teresa con lui. Dottor Zero schiaglierà, ha un attacco il suo robot.
Questa super band, che scopriamo essere molto vicina ai Super Robots, ci ha fatto un altro regalo che noi non conoscevamo, che andò in televisione proprio nel 1979.
Che è scomparsa.
Sotto, quella sotto, quella sotto.
Ah, no, eccola qua. Qua. Ah, eccoli, perché non mi ricordavo la televisione, ma i noi supereroi, 1979.
Come noi.
siamo partiti all'inizio con le musiche di Goldrake, con del grande Isao Sasaki, uno dei pochi ancora in vita, tocchiamo ferro, dei grandi maestri, per cui visto che l'abbiamo sentito con Gige prima, ci piace chiudere con Ichiro Mizuki, che invece ci ha lasciato purtroppo proprio da poco, un annetto e mezzo fa circa, che era l'uomo dei Mazinger, che ha fatto delle sigle incredibili, e ve lo vogliamo dare un piccolo assaggio.
18:31 minuti, noi siamo in chiusura. Allora io ringrazio molto Enzo Tripodina per insomma queste chicche, questo viaggio nelle sigle delle anime, dell'animazione. Continueremo, ci siamo dati questo così l'obiettivo almeno di fare un 3-4 trasmissioni. Quest'oggi ci siamo abbastanza dedicati ai robot, quindi un po' alle prime uscite, e tra 15 giorni circa, il 10 febbraio, ne faremo un'altra e toccheremo un altro filone.
Assolutamente, materiale ce n'è tantissimo.
Infatti mi hai fatto vedere, ce n'è veramente, possiamo fare forse più di 3-4, quindi se siete interessati, insomma, sono Ribelle Mamma. Ci facciamo una pausetta così con qualcos'altro e poi Enzo ritorna a raccontarci altre sigle.
Con molto piacere.
Grazie Enzo.
Grazie a te.
Se valuti durando te era un guaglurin no tageto dai ci o tsukamu ryo ashto oshi o tsunagu ryo ude ni inochi o kaketa kono ichita shiroi boru yo hito omoe yo arashi
¡Suscríbete al canal!